Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Fabrizio Paccione alla console. Oggi Radio 3 Mondo vi porta in Portogallo e poi in India. Domenica si svolgono le elezioni presidenziali in Portogallo. Migliaia di elettori in quarantena o confinati nelle case di riposo voteranno grazie a dei volontari che raccoglieranno le schede porta a porta, e il paese sta affrontando il suo momento più difficile dall'inizio della pandemia, e in questi ultimi giorni la terza ondata di coronavirus ha portato il sistema sanitario al suo limite. Un paese dunque in piena emergenza sanitaria che si prepara, secondo i sondaggi, a riconfermare alla presidenza Marcelo Rebelo de Sousa. Quindi esito abbastanza scontato, però non mancano i motivi di interesse anche per quanto riguarda il quadro politico del Portogallo. Resteremo in Portogallo poi con le interferenze di Andrea Bornino, che ci racconta sempre storie di radio in giro per il mondo, e quindi andremo in India, dove continua il braccio di ferro fra gli agricoltori indiani e il governo a causa delle leggi di riforma e liberalizzazione del commercio agricolo che sono state approvate a fine settembre dal governo del primo ministro Narendra Modi. I contadini protestano, la Corte Suprema indiana per ora ha sospeso l'applicazione delle leggi contestate e il governo ha proposto di sospendere il contenzioso per 18 mesi. Tuttavia, proprio ieri i rappresentanti degli agricoltori hanno rifiutato l'offerta, vogliono la definitiva cancellazione delle leggi e sono pronti a organizzare un gigantesco raduno di trattori in coincidenza con la festa nazionale della Repubblica il prossimo 26 gennaio. Questo è quanto vi racconteremo nella puntata di oggi. Vi lascio il numero per i vostri commenti, le vostre domande, il 335 56 34 296.
Noi stiamo a vivere sicuramente un momento che è simultaneamente un momento mais perigoso, ma também un momento di maior esperanza. Quando oggi vimos una signora di 111 anni num lar in Gouveia a ser vacinada, isso acalenta-nos a esperança de saber che sarà possibile vincere questa pandemia. Ma al mesmo tempo.
Ecco, sentite la voce del primo ministro portoghese Antonio Costa, che sta parlando della pandemia, dice che è il suo momento più pericoloso e che il lockdown in Portogallo durerà almeno un mese. In questo clima di emergenza sanitaria il paese si prepara alle elezioni presidenziali di domenica. Noi ne parliamo con Marcello Sacco, giornalista freelance che vive da 15 anni a Lisbona. Buongiorno Marcello.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora Marcello Sacco, possiamo intanto descrivere questa emergenza sanitaria che sta attraversando il Portogallo in questi giorni? Il sito di Politico Europe scrive oggi di una feroce ripresa del coronavirus.
Sì, la situazione è drammatica in questo momento. Credo che il Portogallo abbia avuto in queste settimane l'impennata più grave a livello mondiale. Purtroppo ha sprecato un paese ha sprecato un tesoro di esperienza. Nella prima ondata, nella primavera scorsa, era riuscito a contenere entrando subito in quarantena già da marzo, con poche centinaia di contagi, quasi nessun decesso, e con delle misure restrittive molto severe. Però poi in realtà il Portogallo non è mai riuscito né ad abbassare, come si sperava anche in estate, la curva di contagio, pur non altissima, però non riusciva ad abbassarla. E poi siamo entrati nell'autunno e all'inizio anche dell'anno scolastico con dei numeri che facevano preoccupare, però qui non hanno preoccupato nessuno. A un certo punto, diciamo, anche una sorta di egemonia informativa è toccata ovviamente a quei settori dell'economia che avevano sofferto durante la quarantena rigorosa e da alcuni considerata eccessiva rispetto ai numeri che si avevano, e quindi ci sono state diverse aperture. Le scuole non sono mai state richiuse, o neanche con dei tentativi di didattica mista a distanza e in presenza. tranne forse qualche esperienza nelle università, i numeri erano già alti a novembre, ottobre-novembre, si viaggiava intorno ai 7.000 casi al giorno. Teniamo presente che parliamo di una popolazione pari a quella della Lombardia, circa 10 milioni di abitanti. E poi non ci sono state delle misure di contenimento a Natale, cioè a Natale ovviamente il commercio contava di recuperare parte, insomma, dei profitti perduti per in tutto il 2020. Sappiamo che, insomma, la cosiddetta rinascita dell'economia portoghese degli ultimi anni dopo la crisi e i 3 anni di intervento della Troica è basata soprattutto sul turismo e sui consumi interni, quindi c'è stata questa apertura a Natale che poi ha fatto veramente traboccare il vaso, e in questo momento viaggiamo a un ritmo di 15.000 contagi al giorno e oltre 200 morti, ieri erano intorno ai 220.
Ecco Marcello Sacco, quindi questa... Oggi... Prego, sì? Prego, conclude.
No,
prego,
dicevo,
prego.
Eppure anche con questi numeri già molto preoccupanti sin dall'inizio di quest'anno, insomma da una ventina di giorni a questa parte, un confinamento comunque con le scuole aperte era stato decretato il 15 gennaio scorso, e solo da oggi le scuole sono state chiuse, tra l'altro chiuse anche in una maniera abbastanza stupefacente, perché improvvisamente poi hanno dovuto chiudere tutto. In questo momento sono chiuse tutte le scuole dall'infanzia all'università e le lezioni sono sospese per 15 giorni, quindi non c'è neanche un tentativo di iniziare una stagione di didattica a distanza. È una sorta di vacanza anticipata che il ministro dell'educazione, dell'istruzione ha detto sarà poi recuperata a Pasqua, come se veramente forse... io non credo che la classe politica ci speri più di tanto, ma come se veramente questa curva di contagio adesso così fuori controllo potesse essere controllata nel
pensano
giro di
a Pasqua di esserne già fuori. Ecco, questa emergenza sanitaria che ci hai descritto, come sta condizionando il voto di domenica?
Ovviamente lo condiziona, si è anche parlato di un possibile rinvio, che però è stato subito bocciato. E quindi lo condizionando le stesse manifestazioni politiche, che però qui in Portogallo non sono mai state proibite, quindi anche comizi, anche se poi certi candidati hanno optato per manifestazioni anche online, comizi online, quindi comunque ha un'influenza pesante, e soprattutto si teme un tasso di astensionismo molto molto alto. Intanto perché tra l'altro c'è stato un tentativo all'americana, diciamo, di favorire il voto anticipato. Il 17 gennaio, domenica scorsa, si è già votato, alcuni elettori, circa poco meno di 200.000 elettori si sono iscritti e hanno votato, e anche lì il risultato non è stato dei migliori, perché il Ministero degli Interni non aveva approntato poi un numero sufficiente di seggi, quindi domenica scorsa ci sono state delle file molto lunghe e impressionanti, insomma, ai seggi, per poco meno di 200.000 elettori iscritti. Ci sono altri che votano, quelli che erano in confinamento per motivi appunto di salute, per motivi di Covid, hanno votato. C'è una campagna di quello che è stato chiamato il voto porta a porta, cioè ci sono dei volontari che vanno a raccogliere i voti soprattutto nelle RSA, ma non solo, ma ha aderito meno del 10% delle persone, e quindi ci si aspetta un alto tasso di astensione che potrebbe costringere Marcelo Rebelo di Sousa, che citavi prima, che è, insomma, il candidato favorito, a un secondo turno, perché appunto se non supera il 50% dovrà andare a un secondo turno. Qui i candidati sono vari, diciamo che in Portogallo le presidenziali, in Portogallo è una repubblica semipresidenziale, perché il presidente è votato, eletto dal popolo, però poi è un presidente che comunque è un garante della Costituzione, non molto diverso da quello che è il Presidente della Repubblica Italiana nei suoi poteri e nelle sue possibilità di intervenire, però tutti i partiti ne approfittano poi per fare una campagna elettorale, per prolungare un po' la campagna elettorale delle legislative, quindi ogni partito si è presentato con un suo candidato. Questo ovviamente favorisce Il presidente in carica, anche perché per tradizione normalmente vengono confermati nel secondo mandato, e poi favorisce il candidato a cosiddetto outsider, che è la novità di queste elezioni, è André Ventura, è il candidato dell'estrema destra. Per la prima volta nelle ultime legislative è entrato un partito di estrema destra, sovranista, populista, ha avuto Marine Le Pen pochi giorni fa qui ad appoggiarlo nella campagna elettorale. È un partito che ha avuto alle legislative del 2019 l'1,23% dei voti, ha un solo deputato, ma questo deputato, che ora è candidato alla presidenza della Repubblica, è intorno al 10% secondo i sondaggi, e disputa con un'altra candidata il secondo posto. Questo, diciamo, è
che è Ana Gomes, se non sbaglio.
Che è Ana Gomes, che è una socialista, ex eurodeputata con una carriera diplomatica, è una vecchia militante socialista che però non ha il sostegno dichiarato, aperto del Partito Socialista, perché insomma implicitamente il partito di Antonio Costa, del primo ministro, è un partito che preferirebbe la stabilità e la continuità con il mandato precedente di Marcelo Rebelo di Sousa, mentre Ana Gomes è un po' cane sciolto.
Naturalmente si guarda al risultato di Ventura, il candidato di estrema destra, anche in vista delle elezioni municipali che, se non sbaglio, sono previste in ottobre. Questa mattina il sito dell'European Institute della London School of Economics pubblica un articolo dedicato alla fine dell'eccezionalismo portoghese, quindi all'ascesa della destra, un po' come è stato in Spagna, no? Dove per anni non ci sono stati partiti di destra, poi è arrivato il partito di Vox. Ecco, c'è questo rischio quindi di ascesa della destra anche per il Portogallo?
Beh sì, oramai è un fatto, il partito è comunque presente in Parlamento, sia pure con un solo deputato, ripeto, è dato in questo momento al 10%, quindi vedremo poi quali saranno i risultati, però insomma oramai è un partito che è entrato nel quadro politico portoghese, e tutto indica che ci resterà. Non sappiamo con quali risultati, con quale crescita o decrescita. Tra l'altro il principale partito di opposizione di centrodestra, che conviene sempre ricordarlo, qui si chiama Partito Socialdemocratico, ma è un partito, diciamo, del gruppo dei popolari europei.
Confusioni, esatto.
Si tende sempre a confondere. Ha già cooptato questo partito, perché ci sono state recentemente elezioni regionali nell'arcipelago delle Azzorre, dove il Partito Socialista ha perso quella che storicamente era stata sempre la sua maggioranza assoluta. E in questo momento il Partito Socialdemocratico governa la regione delle Azzorre anche con i voti dei due neoeletti nel Parlamento regionale.
Ecco, quindi domenica elezioni presidenziali.
Il partito Scega.
Scega, quello di Ventura. Quindi domenica elezioni presidenziali con esito quasi scontato, ma un quadro politico in movimento in Portogallo. Grazie a Marcello Sacco per essere stato collegato con noi da Lisbona. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
E adesso siamo al momento delle interferenze di Andrea Borgnino, che ci racconta il mondo delle radio in Portogallo.
Interferenze. In tutto il mondo, la pandemia causata dal virus Covid-19 ha colpito duramente il mondo della musica e dei concerti dal vivo. In Portogallo, il ministro della cultura, Graça Fonseca, ha presentato una serie di misure per affrontare questa crisi dell'industria musicale. Una di queste misure include l'aumento della quota di musica portoghese alla radio, dal 25 al 30%, un'iniziativa che non è stata accolta con favore da tutti.
Ficamos a um minuto das duas, atualizamos a informação já a seguir na Antena 1.
Naturalmente le associazioni di produttori musicali hanno accolto con entusiasmo la misura, ma invece l'associazione portoghese della radiodiffusione è decisamente insoddisfatta di questo aumento della quota di musica portoghese nelle stazioni radio. Secondo il ministro, l'obiettivo è aumentare la diffusione della musica portoghese alla radio, contribuendo al suo apprezzamento a vantaggio di autori, artisti e produttori. Il tutto nasce da una legge sulla radio che era stata approvata nel 2006, che prevedeva una quota di musica portoghese compresa tra il 25 e il 40% per i canali generalisti. Ad oggi era stata applicata al minimo, con un valore di musica portoghese del 25% per tutti i canali radiofonici.
Classicos, mais música nova, Rádio Comercial.
I gruppi Renascenza Multimedia e Media Capital Radios, che sono tra i più importanti gruppi commerciali del paese, hanno inviato una lettera aperta al ministro, considerando l'aumento del 30% una misura inefficace e ingiusta, che non risolve il problema degli artisti. Secondo i due gruppi, questo aumento porterà soltanto guadagni trascurabili dagli artisti portoghesi. Secondo loro, il metodo di imporre quote è ormai anacronistico. Imporre quote di musica alla radio è una misura politica del secolo scorso, che non tiene conto del mondo digitale e delle piattaforme musicali internazionali, libere da quote e imposizioni che limitano semplicemente la libertà di programmare la musica. Da novembre 2020 il settore radiofonico ha perso quasi il 30% dei suoi introiti pubblicitari e da aprile maggio dello scorso anno la perdita ha raggiunto il 70%.
Este verão, vá de férias com a boa onda da Renascença.
Renascença.
Vale la pena ricordare che l'altro paese dove esiste una legge simile è la Francia, dove già vige l'obbligo per le radio di trasmettere tra il 35 e il 60% di musica francese. Lo stabilisce una legge del 1994 sulla tutela della produzione musicale nazionale. Anche in Francia ci sono discussioni per modificare questa legge che vorrebbe tutelare gli artisti emergenti. Anche in questo caso però le maggiori emittenti radio accusano il governo di voler spingere gli ascoltatori a abbandonare la radio a favore dei servizi streaming a pagamento, tutelando solo gli interessi delle case discografiche. E la stessa critica fatta oggi in Portogallo, dove la maggior parte delle radio commerciali del paese si sono mobilitate contro questa decisione del ministro, che secondo loro allontanerà sempre di più il pubblico dalla radio verso le nuove piattaforme di streaming musicale.
Rádio Clube. Diferente. Por si.
Rádio Clube, boa tarde, são 2 horas.
Grazie ad Andrea Borgnino per averci raccontato questa interessante polemica che riguarda la radio in Portogallo, ma come avete sentito anche in Francia, e grazie ad Andrea anche per averci fatto ascoltare degli sprazzi di buona musica. D'altra parte Andrea Borgnino nel tempo libero è anche un DJ e quindi si sentiva anche la mano del DJ in queste sue interferenze che vi abbiamo fatto ascoltare. Ricordo poi i nostri ascoltatori che vogliono restare aggiornati sulla situazione politica in Portogallo. Possono andare a consultare il sito di Expresso, uno dei principali quotidiani portoghesi, che pubblica notizie aggiornate, anche sondaggi e previsioni su queste elezioni presidenziali che si svolgeranno domenica. E vi segnalo anche un hashtag Portugal Presidenciais 2021 per restare aggiornati sulle elezioni in Portogallo. E adesso dovremo occuparci dell'India, dove, per raccontarvi appunto di questa tensione, di questo braccio di ferro che è in corso fra gli agricoltori e il governo a causa delle leggi di riforma e di liberalizzazione del commercio agricolo approvate a fine settembre dal primo ministro Narendra Modi. I contadini, come vi dicevo, stanno protestando da tempo, anche con imponenti manifestazioni. Abbiamo visto anche molte fotografie nelle scorse settimane che documentano queste proteste. C'è anche una foto che, come si dice, è diventata virale in India, una foto del fotografo Ravi Chudani, il quale ha mostrato un agente di polizia, forse un militare, che è armato di manganello, sta per colpire con questo manganello un anziano Sikh. E non si sa poi se effettivamente quest'uomo è stato colpito dal poliziotto, però la foto ha fatto discutere molto in India, è diventata un po' un simbolo di questa protesta dei contadini indiani, e quindi è stata poi utilizzata anche per sostenere le manifestazioni di protesta. Vi dicevo che questa norma è stata poi bloccata di seguito proprio alle proteste, è stata poi bloccata, sospesa perlomeno, dalla Corte Suprema indiana. Questa è stata considerata una prima vittoria da parte dei contadini, del movimento di protesta dei contadini indiano. Poi c'è stato da parte del governo la proposta di sospendere questo contenzioso per almeno 18 mesi, ma proprio nella giornata di ieri i rappresentanti degli agricoltori hanno rifiutato questa offerta. Infatti ormai hanno detto che non si vogliono accontentare, vogliono la definitiva cancellazione delle leggi presentate dal governo, e sono pronti a organizzare un gigantesco raduno di trattori che dovrebbe avvenire in coincidenza con la festa nazionale della Repubblica il prossimo 26 gennaio. Noi stiamo cercando di collegarci con il giornalista Carlo Pizzati, che è collaboratore per l'Asia dalla Stampa di Repubblica. Ecco, mi dicono in questo momento dalla regia che siamo collegati con Carlo. Buongiorno Carlo Pizzati.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, ricordo anche il suo libro più recente, La tigre e il drone, pubblicato da Marsiglio. Allora Carlo, puoi riassumere brevemente qual è il motivo profondo di questa protesta? Cosa c'è che non va nelle leggi presentate dal governo Modi per quanto riguarda il settore agricolo in India?
Allora, quello che non è stato detto finora è che questo si tratta in realtà di un'opposizione socialista al neoliberismo globalizzato, perché gli agricoltori, i sindacati degli agricoltori si oppongono a tre leggi che vorrebbero liberalizzare il mercato, cioè vorrebbero abolire il prezzo fisso. Al momento l'agricoltore può andare in un mercato a vendere quello che deve vendere, 23 tipi diversi di prodotti agricoli, se non riesce a vendere un prezzo definito può tornare al mercato statale, che si chiama Mandi, e venderlo a un prezzo garantito minimo. Le nuove leggi, tra le tante cose, vorrebbero abolire l'esistenza di questi mercati intermediari e liberalizzare il commercio dei prodotti, quindi garantire a tutti gli agricoltori in tutta linea di poter vendere direttamente ai supermercati, anche ai negozi online. Ma sembrerebbe una cosa positiva, e invece agli agricoltori questo non sta bene, perché sanno, come è successo già in alcuni stati in India e anche all'estero, che quando c'è la corporativizzazione del mercato agricolo c'è il rischio di un forte impoverimento, ed è per questo che stanno occupando le strade di Delhi.
Ecco, finora questo movimento ha mostrato una grande compattezza. Riesce a mantenere questa compattezza, o c'è invece qualcuno che invece queste leggi tutto sommato le può gradire?
No, veramente la compattezza riesce a mantenerla, perché è abbastanza chiaro, hanno l'esempio di quello che è successo nel Bihar, uno stato dell'India nel 2006, dove hanno eliminato il famoso sistema dei mandi, crollò questo sistema, però non arrivarono gli investimenti privati e milioni di lavoratori che prima lavoravano nell'agricoltura diventarono migranti, e questa storia del Bihar del 2006 fa molta paura e non ci sono molte garanzie, per cui nonostante sia intervenuta la Corte Suprema dicendo adesso con un comitato di 4 esperti rivediamo le leggi tutti assieme, e gli agricoltori e i sindacati hanno detto no, perché questi 4 esperti hanno già scritto a favore delle leggi, nonostante poi il governo l'altro ieri abbia detto bene, blocchiamo per 18 mesi queste leggi, rimandiamo a 18 mesi la discussione, niente, gli agricoltori compatti, parliamo di decine di migliaia, se non ai massimi sono arrivate 200.000 persone, continuano a scioperare.
Ecco, infatti stavo per chiederti quanto pesa ancora il settore agricolo nell'economia indiana di oggi. L'economia indiana certamente ha fatto grandi progressi anche nel campo della tecnologia, dell'informatica, ma è un settore ancora che ha un grande peso in India.
Diciamo che non ha proprio, ha un peso che sta diminuendo sul PIL, sul prodotto interno lordo, cioè 17%, un sesto del PIL in India, però il problema è che dà lavoro al 60% della popolazione, perché in realtà solo il 34% degli indiani vivono nelle città, nelle metropoli, è in crescita per carità, ma è anche in crescita di poco, molto meno, la popolazione rurale. 70% delle famiglie dipendono, delle famiglie che vivono nelle zone rurali, dipendono dall'agricoltura, per cui è molto pericoloso smuovere il mercato per loro, perché loro si vedono in impoverimento massiccio, parliamo di 900 milioni di persone che vivono nelle zone rurali, si capisce che è delicatissimo. Il problema è che anche che Modi non riesce ad aprire un dialogo, perché non è molto nelle sue corde, ecco, questo è il problema, dire il vero.
Certo, un po' uno stile autoritario quello di Modi, insomma, ce ne siamo occupati spesso. Ecco, volevo chiederti a proposito, sì, come la politica e i partiti politici in India si sono appropriati di questa protesta del mondo agricolo contro il primo ministro Modi?
Beh, fin dall'inizio naturalmente il Congress Party, quello guidato dall'italo-indiana Sonia Gandhi e da suo figlio Rahul Gandhi, si è opposto molto con grande forza, perché soprattutto queste leggi il 20 settembre sono passate al Parlamento indiano, queste leggi sono passate per acclamazione, è possibile per la Costituzione indiana votare per acclamazione, cioè chi fa più rumore vince, riesce a far passare la legge. Allora è stato visto la delicatezza di una legge del genere, il Congresso ha protestato, ha chiesto che si votasse naturalmente con il voto normale, con il conto, no? E niente, sono riusciti, siccome hanno una maggioranza molto forte, BJP, il partito di Modi, sono riusciti a farla passare per acclamazione, urlando a favore della legge. E questo già fin dall'inizio. E poi naturalmente il Congresso continua a sostenere gli agricoltori, non c'è alcuna spaccatura, ma è che la maggioranza ha i numeri. Quindi si rischia di arrivare all'appuntamento che tutti temono, cioè il 26 gennaio. Il 26 gennaio, quando ci sarà la parata per il 72esimo compleanno della Repubblica Indiana, una festa nazionale, e gli agricoltori hanno promesso 50 chilometri di trattori che entreranno nella capitale, quindi c'è rischio di violenza.
Sì, infatti naturalmente sarebbe una manifestazione clamorosa, no? Che rischia di bloccare buona parte del paese. Ecco, secondo te si arriverà proprio, si riuscirà a evitarla o ci sarà questa gigantesca manifestazione?
Purtroppo siamo il 22, non so se ci sarà qualche coniglio dal cappello, qualche sorpresa all'ultimo minuto, però diciamo la resistenza della polizia, anzi l'assalto della polizia è stato molto violento in passato con gli agricoltori del Punjab, soprattutto anche dell'Uttar Pradesh e altre regioni limitrofe a Delhi, idranti, gas lacrimogeni. Le accuse sono forti, perché Modi dice che sono antinazionalisti, secessionisti, dice che sono nascosti tra i Punjabi, ci sono i calistani, cioè il Punjab indipendente, gli altri dei maoisti, dei terroristi, i toni sono
insomma
forti,
quindi la situazione potrebbe degenerare,
potrebbe
insomma, questo è un rischio,
secondo
ecco, quindi seguiremo con attenzione
4 giorni. Sì.
Seguiremo con attenzione Radio Tremondo naturalmente gli sviluppi della situazione in India. Grazie Carlo Pizzati, giornalista di Repubblica e della Stampa, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo. Si conclude qui la nostra puntata, a tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.